Laser.
La ricerca del tempo perduto non esclude di proiettarsi verso il futuro, non esclude la curiosità e persino una certa emozione davanti alla modernità. È la stagione in cui i fiacre, le carrozze a cavalli, convivono con il treno, si vedono in giro le prime automobili e la velocità prende un nuovo volto. Proviamo a storicizzare. Dalla metà circa del XIX secolo, in Francia è esplosa la passione dei treni. Le linee ferroviarie sono in espansione. Si va dai collegamenti tra i grandi centri fino ai piccoli segmenti che mettono in comunicazione tra loro zone periferiche del paese, per esempio le città sulla costa normanna. Il narratore è un uomo che sogna i viaggi. Ha in mente mete il cui fascino lo avvolge al solo evocarle. Il suono dei nomi delle città italiane, per esempio, Parma su tutte, l'evocazione di questo color malva che la contraddistingue, complice la grandezza della certosa stendaliana, certo, ma il sapore del nome quasi si scioglie in bocca. E poi Pisa, ma anche Milano, e forse anche di questo è debitore a Stendhal. O infine Venezia, che gli regala suggestioni sensuali come sfiorare un velluto. E lì, a Venezia, in Campo San Benito, lavora il maestro tessitore tintore Fortuni, le cui stoffe rievocano i fasti dei telieri di Sant'Orsola del Carpaccio, stoffe che saranno la passione di Albertin Prigioniera. Nomi che non hanno bisogno di altre sollecitazioni per aprirgli la mente. E allora gli orari ferroviari diventano tavolozze su cui disegnare percorsi più immaginati che reali e le stazioni crescono al rango di luoghi mitici. Sono l'avamposto della città, ne portano il nome e si configurano in una sorta di tempo-luogo intermedio. Il viaggio stesso si definisce in questa misura sospesa. C'è un orario di partenza, un orario di arrivo e nel mezzo il piacere specifico del viaggio.
Il piacere specifico del viaggio non consiste nel poter scendere durante il tragitto e nel fermarsi quando si è stanchi. Sta nel rendere la differenza fra la partenza e l'arrivo non già il più inavvertita, ma il più profonda possibile, nel farla sentire nella sua totalità, intatta, qual era in noi quando la nostra immaginazione ci portava dal luogo dove si viveva fin nel cuore d'un luogo desiderato, in un balzo che ci sembrava miracoloso, più che per il fatto di valicare una distanza, per quello di unire due individualità distinte della terra, di condurci da un nome a un altro nome, un balzo che viene schematizzato, meglio che da una passeggiata in cui, dato che si scende dove si vuole, non esiste più arrivo, dall'operazione misteriosa che si effettua in quei luoghi speciali, le stazioni, i quali non fanno parte, per dir così, della città, ma contengono l'essenza della sua personalità, allo stesso modo che ne portano il nome su un cartello segnaletico.
Siamo approdati, appunto, alla mitologia delle stazioni. Non ci verrebbe mai in mente, diciamolo, di ragionare in questi termini, ma a quest'uomo senza fantasia succede. Con tutta naturalezza riesce a vedere nelle stazioni dei luoghi agognati e tragici. Si immagina alle loro porte a elaborare una considerazione che potremmo definire quasi dantesca, magari involontariamente, se mai c'è qualcosa di involontario nella tessitura di questa tela. E la sua osservazione sul fatto che bisogna lasciare ogni speranza di tornare a dormire a casa nostra una volta che si sia penetrati nell'antro appestato attraverso cui accedere al mistero. E il mistero in realtà sono semplicemente le vetrate della stazione di Saint-Lazare a Parigi, da dove parte il treno per Balbec in Normandia. E già Balbec è un nome frutto di una contaminazione da mille una notte. Ecco configurarsi un altro dei tanti paragoni con il mondo dell'arte verso cui il narratore, senza parere, denuncia confidenza e familiarità e un uso molto elastico delle immagini. Il cielo sopra la stazione, per esempio.
È immenso, crudo, gravido di accumulate minacce di dramma, simile a certi cieli di una modernità quasi parigina del Mantegna o del Veronese, e sotto il quale poteva compiersi solo qualche evento terribile e solenne, come la partenza in treno o l'erezione della croce.
È innegabile che agli occhi del lettore questa sia un'immagine potente, bizzarra e ironica. Non mi viene in mente di dire che sia dissacrante, né verso la religione né verso l'arte. Le opere d'arte, lo abbiamo già visto, fanno parte del quotidiano e così anche i riti che si applicano alla modernità e diventano espressione di un lessico domestico e alto allo stesso tempo. Tutto questo si alimenta di un'attenta osservazione di sé, delle proprie piccole isterie e fobie raccontate con piena confidenza nel lettore. Insieme a lui, al narratore, abbiamo riflettuto sul senso della distanza e sulla sua magia, sul vuoto che sta tra la partenza e l'arrivo, un vuoto da non colmare. E per inciso, mi viene in mente che forse oggi sarebbe un estimatore dei viaggi aerei, che sono queste parentesi aperte all'imbarco, chiuse allo sbarco e dentro il nulla, se non la sospensione oggettiva in aria. Ma torniamo al treno. Dopo il grande viaggio da Parigi a Balbec, con il conforto del dondolio della vettura a cui è bello abbandonarsi, perché in quel momento non si appartiene a nulla e a nessun luogo e il tempo stesso è in bilico nell'attesa, ci sono poi piccoli tragitti sul trenino della costa normanna che induce a complicità e dolcezze, mentre il paesaggio aperto sugli scorci verso il mare è di colpo inghiottito nel verde della campagna e la locomotiva arranca faticosamente, si ferma in piccole stazioni i cui nomi celebrano la fama della Riviera della Manica. Di un'immaginaria Riviera della Manica, immagino, dove si raccolgono i fedeli del salotto di casa di Madame Verdurin che cominciano il loro chiacchiericcio radunandosi sullo stesso vagone in una sorta di intimità anticipata. Il narratore allora indugia volentieri sulla sua peculiare intimità con Albertine, la fanciulla in fiore colta tra le compagne e diventata, sotto le mentite spoglie della cugina, la sua accompagnatrice. Soli in uno scompartimento, fuori dal tempo e dallo spazio, i due si rubano baci e carezze, fanno all'amore nella maniera blanda e allusiva che in altri tempi Swann ha usato con Odette nel chiuso di un fiacre o sulla carrozza. Treno invece di carrozza, ma il metodo del flirt è lo stesso. Ma c'è di più in agguato in questo inizio del Novecento, qualcosa di più intimo ancora e di più libero, l'automobile. Comincia proprio a Balbec la passione del narratore per le auto, naturalmente con un autista che lo scarrozza in giro per la regione, lui dentro la vettura come in uno scafandro, al cui riparo percorre i luoghi sperduti della campagna. Si ferma davanti a piccole chiese abbandonate che sfuggono all'attenzione dei più, gioielli sentimentali più che architettonici. Dal vetro dei finestrini, in un incontaminato isolamento, il narratore, fragile di costituzione, osserva il mondo da una condizione privilegiata e protetta, la prospettiva rovesciata di un acquario, in fondo, al riparo e nello stesso tempo immerso nel paesaggio e per la prima volta affascinato dalla velocità. Così ci avviciniamo al momento letteralmente più alto nella lettura del progresso dei tempi, nello slancio di quel primo Novecento verso il futuro, perché qui si materializza la visione dell'aereo. È in una pagina di Sodoma e Gomorra ed è la sola volta che vediamo il narratore impegnato in una sorta di esercizio sportivo. È uscito a cavallo e si è avventurato verso l'alto delle falesie di cui ci offre la descrizione. È una natura selvatica, avvincente ed estranea, come quella evocata dalla musica di Gustav Mahler nella seconda parte dell'ottava sinfonia. E confesso che qui sono io ad andare per imitazione sulle tracce di metodo del narratore. Il paesaggio della costa normanna diventa teatro di un'emozionante epifania, il momento in cui il divino si manifesta all'uomo. Lo stupore commosso e riconoscente di questi è nel segno dello sgomento sospeso che lascia una traccia indelebile. Sono i primi aerei che solcano il cielo.
A un tratto il mio cavallo si impennò. Aveva sentito un rumore strano. faticai a domarlo e a non essere sbalzato a terra. Poi levai verso il punto da cui mi sembrava provenire quel rumore i miei occhi pieni di lacrime e vidi a una cinquantina di metri sul mio capo, nel sole, fra due grandi ali d'acciaio scintillante, un essere il cui volto un po' confuso mi parve somigliasse a quello d'un uomo. Fui altrettanto commosso di quanto lo sarebbe stato un greco nel vedere per la prima volta un semidio. Pensai anche, poiché mi ero sentito prossimo a piangere non appena mi ero reso conto che il rumore proveniva dall'alto, gli aeroplani erano ancora rari in quel tempo, al pensiero che ciò che stavo per vedere per la prima volta era un aeroplano. Allora, come quando leggendo il giornale sentiamo l'approssimarsi di una parola commovente, non aspettavo che d'aver scorto il velivolo per scoppiare in lacrime. Tuttavia, l'aviatore parve esitare sulla via da prendere. Sentivo aperte dinanzi a lui, dinanzi a me se l'abitudine non m'avesse reso schiavo, tutte le vie dello spazio, della vita. Si spinse più lontano, si librò per qualche istante sopra il mare, poi, con brusca decisione, come cedendo a un'attrazione inversa a quella della gravità, come tornando alla sua patria, con un lieve moto delle sue ali d'oro, puntò dritto verso il cielo.
E devo dire che qui mi verrebbe in mente il paragone, certo rovesciato, che viene dall'ultimo canto della Divina Commedia, l'ultimo canto del Paradiso, appunto, quando Dante ci racconta lo stupore di Nettuno nel vedere sopra la sua testa l'ombra della nave Argo, la prima nave che solca il mare. Devo dire che ci si perderebbe volentieri a commentare quest'ombra di Argo e il volo dell'aereo che ha colpito e sgomentato il nostro narratore. Lo sconcerto del dio dantesco è per il narratore invece una commozione fino alle lacrime. Verrebbe da dire la gratitudine di sentirsi parte di un tempo che sta così velocemente cambiando. Sarebbe interessante analizzare a fondo la differenza di partecipazione e di emozione del narratore in merito al tema del progresso rispetto all'entusiasmo enfatico dei futuristi, perché qui non riconosciamo il loro slancio vitalista e in certo senso l'arroganza di chi possiede il nuovo. È piuttosto lo stupore commosso di chi è estraneo al miracolo, nel senso etimologico del termine, la cosa da ammirare, e non può che contemplarlo nella sua grandezza e distanza. Il fascino del volo gli rimane d'altra parte come un'eco e viene cantata più e più volte, usata come similitudine, a volte per dirci l'emozione del suo decollo letterario dopo tanto arrancare senza esito.
È come un aviatore che fino allora si sia trascinato penosamente a terra, decollando d'improvviso, io mi alzai lento verso le silenziose altezze della memoria.
Non è la grandiosità sfoggiata dal D'Annunzio sullo stesso tema, non lo è nemmeno nel paragone della propria ricerca letteraria, perché il narratore è un osservatore non posseduto dal demone del protagonismo. Lo so che sembra un paradosso per uno che abbia scritto 7 volumi in prima persona. È piuttosto compreso dell'arte dell'osservazione. Eppure preso, vorrei dire, dalla riconoscenza per aver avuto il privilegio di ammirare lo strumento che non possiede, di osservarlo in una sorta di comunione mistica e con lo stupore del mistero svelato ai suoi occhi, che rimane tale persino quando saranno gli aerei tedeschi che fanno piovere bombe su Parigi oscurata durante le notti della Grande Guerra. D'altro canto, sempre in tempo di guerra, Robert de Saint-Loup parlerà della flotta aerea francese come degli occhi d'Argo che vegliano sulla patria. E alla fine di questo elenco, sicuramente meno eroico ma non meno magico, anzi, qui davvero magico, il telefono, oggetto di un'incantata meraviglia.
Un bel mattino, Saint-Loup mi disse d'aver scritto a mia nonna per darle mie notizie e per suggerirle l'idea, poiché ormai funzionava il servizio telefonico tra Doncières e Parigi, di chiacchierare con me. In breve, proprio quel giorno essa avrebbe dovuto farmi chiamare al telefono ed egli mi consigliò di trovarmi verso le 4:15 alla posta. Quel congegno non era in quel tempo d'un uso così corrente come oggi, e tuttavia l'abitudine impiega così poco spazio a spogliare del loro mistero le forze sacre con le quali noi siamo in contatto, che non avendo avuto immediatamente la comunicazione, il solo pensiero che ebbi fu che era una cosa assai lunga e incomoda, e quasi l'intenzione di sporgere il reclamo. Come tutti noi ora, io non giudicavo ancora abbastanza rapido per me, pur nei suoi repentini cambiamenti, quello straordinario incantesimo in grazia del quale pochi istanti bastano perché appaia presso di noi, invisibile ma presente, l'essere a cui vogliamo parlare, e che magari, standosene al suo tavolino nella città dove abita, che in questo caso era Parigi, sotto un cielo così diverso dal nostro, in un clima che può anche essere diversissimo, in mezzo a circostanze e preoccupazioni che noi ignoriamo e di cui quell'essere ci metterà al corrente, si trova ad un colpo trasferito a centinaia di leghe di distanza. Lui e tutto l'ambiente cui egli resta legato, lì, presso il nostro orecchio, nel momento in cui il nostro capriccio lo ha ordinato. E noi diventiamo simili a quel personaggio della favola cui una fata, sulla semplice formulazione del desiderio, fa comparire in una luce soprannaturale la nonna o la fidanzata, che stanno sfogliando un libro, piangendo o cogliendo fiori, vicinissime allo spettatore e tuttavia lontanissime, nel luogo stesso dove realmente si trovano. Ci basta per far compiere questo miracolo, avvicinare le nostre labbra alla membrana magica e chiamare, qualche volta un po' a lungo, lo ammetto, quelle vergini vigilanti di cui sentiamo tutto di la voce senza mai conoscerne il viso, e che sono i nostri angeli custodi, nelle tenebre vertiginose di cui sorvegliano gelosamente l'accesso. Le onnipotenti per cui mezzo gli assenti si trovano al nostro fianco senza che ci sia permesso vederli. Le danaidi dell'invisibile, che senza posa vuotano e riempiono e trasmettono le anfore dei suoni. Quelle ironiche furie che, nel momento in cui sussurriamo una confidenza a un'amica, nella speranza di non essere intesi da nessuno, ci gridano crudelmente «Sento anch'io!» Le cameriere sempre irritate del mistero, le suscettibili sacerdotesse dell'invisibile, le signorine del telefono.
Ammettiamolo, è un crescendo rossiniano. Bisogna dire che l'avanzare del progresso, senza alcun trionfalismo, è parte integrante dello sguardo del narratore sul mondo che lo circonda. Lo abbiamo detto, se il titolo Alla ricerca del tempo perduto ci suggerisce uno sguardo all'indietro, il richiamo della memoria e la nostalgia delle Neige d'Antan, forse dobbiamo correggere il tiro. Il narratore non è meno affascinato dal suo presente, dai suoi cambiamenti. Il tempo, che sembra passare inavvertito sulla società e sugli individui, con un progredire affatto naturale, di cui ci accorgiamo di colpo nell'ultimo libro della Recherche, quando sembriamo anche noi richiamati bruscamente alla realtà, quel tempo, dicevo, ha camminato e cammina al nostro fianco e ha marcato i passi nell'evoluzione della tecnica prima ancora che nelle rughe sui volti e nella visibile decadenza dei corpi. Ma quello che la tecnica porta di innovazione richiede ancora per il narratore l'aiuto della mitologia. Il progresso è vissuto come un dono inspiegabile a menti comuni, con quello stesso stupore che la più parte di noi, se appena ci pensa, sperimenta nel battere i tasti di un computer. Cosa muova questo meccanismo, cosa ci metta e come in comunicazione col mondo, la più parte di noi non lo sa. Il narratore non sa come si avveri il miracolo di una voce che, lontana mille miglia da lui, la voce della nonna a Parigi mentre lui è a Doncières, gli risponde dentro un apparecchio nero e misterioso. Ecco perché tanto più misteriose, soprannaturali, sono le voci delle signorine che permettono il miracolo. Era un uomo senza fantasia il nostro narratore e a quella mancanza ha supplito dedicando tutta l'attenzione alla realtà che gli stava attorno. Così c'è un inno al brulicare della vita nelle pagine di chi, lo scrive lui stesso quasi senza parere in un passaggio del romanzo, dalla vita si è deliberatamente escluso. Lui, come la zia Léonie, ormai è chiuso in una camera fasciata di sughero, dorme di giorno e scrive di notte, domandandosi con fatalismo fin quando gli sarà concesso di tessere la sua tela, come Scheherazade che non sa, di volta in volta, se il sultano le concederà un'altra notte. da questa sorta di prigione volontaria, cerca di captare tutto quello che può degli uomini, delle cose, delle mutazioni che le cose manifestano, curioso e affascinato, senza drammi e con uno stupore a volte quasi giocoso, tanto da farci pensare per un momento, sbagliando, che il narratore sia una sorta di Lartigue, il fotografo che guardava il mondo con profonda felicità e leggerezza. Non so dire quanto il narratore sia mai stato dentro questa felicità, ma il suo sguardo spazia sulla superficie e affonda nel tempo, il tempo che ha steso su di lui uno strato morbido di neve su cui cammina, lasciando chiare le sue impronte. E devo stare attenta, sta trascinando anche me dentro il suo viaggio, con lo stesso passo, la stessa curiosità, lo stesso stupore.